Io vorrei proporre su questo tema della Teshuva una parte di un, diciamo, mamar, di un discorso, di un ragionamento che fa il Rav Shlomo Volpe. A volte forse è stato presentato qui lo scorso anno un libro che Rav Colombo ha tradotto sul tema dell'educazione dei bambini, e forse in quell'occasione avrà parlato di raccolta, e non entro nella, diciamo, identificazione del personaggio, che è un personaggio assai interessante e forse uno dei principali e più importanti esponenti dell'ultima generazione, morto, insomma, non ricordo male, 10 anni fa forse, abbiamo studiato insieme poi a volte, quindi io non me lo ricordo, però insomma, diciamo, siamo nell'ambito di questo spazio di tempo. Era, insomma, onestamente quello che chiama il pensiero del Musar, della, lasciamo senza protezione. E mi ha colpito questo Mamaruia, faceva varie lezioni, e annualmente poi si dedicava alle festività, e i suoi alunni poi hanno pubblicato parte di queste sue lezioni, in particolare in questo caso in un libro che si intitola Mamare Gemera Sarazzoni, che è proprio dedicato al tempo di Tishrei. Allora, mi colpisce, il ragionamento non è tanto lineare, tanto semplice, ma mi colpisce, se dovessi chiedere in parole diverse a quello che dice Rav Volpe, mi colpisce il fatto che Rav Volpe propone una, diciamo, se dovessi rappresentare graficamente, una rappresentazione grafica della Teshuvah, che è sì lineare, ma verticale piuttosto che orizzontale. Diciamo che in generale, se noi dovessimo rappresentare quella che è il nostro modo di pensare alla Teshuvah, mi sembra che tenderemo a rappresentarlo in forma lineare e orizzontale, cioè su un piano. Ma non fosse altro per il fatto che Teshuvah vuol dire rispondere molto spesso, tornare indietro, come ci diceva Vandellorto, col problema che evidentemente non sempre è possibile tornare indietro. Ovvero quando hai perso l'occasione l'hai persa. Allora, noi in questo senso pensiamo alla Teshuvah. Io torno indietro, ritorno al passato, cancello il passato o correggo il passato, o forse cerco di correggere quello che magari a volte non è correggibile, e però questo è il nostro modo di rappresentare mentalmente la Teshuvah. Mi sembra che, se riuscirò a spiegarlo adeguatamente, mi sembra che invece Rav Volpe suggerisca, non in sostituzione della, diciamo, dimensione lineare avanti e indietro, va bene, ma composta con questa anche una dimensione ascensionale. Direi addirittura che lui vorrebbe in qualche modo sostenere che in realtà a volte è proprio perché, pur nella massima buona fede, non si è fatto il processo di elevazione, che la Teshuvah in realtà non riesce a funzionare adeguatamente, anche con le migliori intenzioni. Diciamo, questo sarebbe più o meno il senso del discorso che lui fa. Cercherò di riproporverlo, spero in maniera comprensibile, se perché lo abbia capito io, ovviamente, partiamo dal presupposto che abbia tentato di capire e speriamo di riuscire a capire. Mi parte da un parallelismo che fa tra il meccanismo della Geulah, della redenzione. La redenzione è, diciamo, la salvezza della fine dei giorni, la liberazione da una esistenza non salvata, non vera, che arriverà alla fine dei giorni col tempo messianico e il mondo futuro. Lui ritiene che esattamente come la Geulah, la liberazione e redenzione finale, porterà in qualche modo l'annullamento del male in generale, permetterà di far emergere la grandezza del popolo di Israele, che emergerà solamente nel tempo della Geulah, solamente nel tempo della redenzione finale, ma lui ritiene che lo stesso tipo di ragionamento si possa fare anche per quanto riguarda l'individuo singolarmente all'interno della Teshuvah. Cioè, gli sembra o suggerisce in una sorta di parallelismo la Teshuvah dei nostri giorni, che ognuno individualmente fa, possa essere comparata a quello che diciamo cosmicamente dal punto di vista del senso dell'umanità, della realtà, si può dire a proposito della redenzione. Quindi esattamente come la redenzione finale annulla il male in generale, fa emergere la grandezza, la statura, la levatura spirituale del popolo di Israele, così la Yeshua annulla la colpa dell'individuo facendo emergere la sua levatura spirituale. E lui cita, non voglio dilungarmi troppo, ma cita una interpretazione di Sforno su un passo della Torah, dalla quale lui desume fondamentalmente una prospettiva interessante. Lui dice che in qualche modo la colpa, peccato, dice, va bene, ma chiamiamola colpa, la colpa non fa altro che diminuire, rimpiccolire spiritualmente l'uomo. È interessante questa idea del rimpiccolimento, va bene? La colpa rimpiccolisce. L'annullamento della colpa che avviene attraverso la Teshuvah non fa altro che riportare la grandezza spirituale delle origini l'uomo, esattamente come alla fine dei giorni la grandezza spirituale del popolo di Israele ritornerà alla sua primigenia levatura grazie all'annullamento del male in generale, non della colpa individuale, va bene? Allora, starete dicendo in sostanza che la Teshuvah è nella dimensione della grandezza. Infatti questo Ma'amar qui, questa parte del libro, si intitola La grandezza della Teshuvah. Immaginate, la grandezza della Teshuvah, lui ci porta una serie di fonti, tra l'altro una gran parte di queste sono già state ricevute dalla Mia Rocca nel suo Shur, nel Trattato di Yomar, che appunto dice il punto finale è la Teshuvah arriva fino al Fisra Kamod, che è appunto la levatura, l'altezza più elevata, se così possiamo dire. Allora lui starebbe dicendo, vi risparmio tutte le citazioni, ma partendo da quel passo di Yomà che dice le grandezze, diciamo così, della Teshuvah, dice la Teshuvah fa parte della dimensione della grandezza e è in contrapposizione alla colpa che invece fa parte della dimensione della piccolezza. Allora la colpa rimpiccolisce spiritualmente l'uomo. La Teshuvah, che è l'annullamento della colpa, lo ingrandisce. Ovviamente l'ingrandimento è la elevazione spirituale, non è ingrandimento evidentemente fisico e materiale. E quindi questo è un primo spunto su cui riflettere. Teshuvah, vedete, che è nel novero, nella dimensione della elevazione, come dicevo prima, di un procedimento lineare in verticale e non solamente in orizzontale, perché ripeto, spesso noi diciamo noi andiamo indietro, Teshuvah, risposta, ritorno, questo è l'etimo della parola, andiamo indietro per poi riandare avanti, ma questo andare avanti indietro nella nostra dimensione umana è prevalente. Noi viviamo su uno spazio tridimensionale, ma il nostro movimento, a meno che il nostro movimento è unicamente orizzontale. Quindi quando noi dobbiamo rappresentare il movimento di andare avanti o indietro, lo dobbiamo rappresentare per forza orizzontalmente. Nel momento in cui dobbiamo rappresentare invece un movimento verticale, nella nostra prospettiva, diciamo, religiosa ebraica, dobbiamo per forza immaginarlo dal punto di vista spirituale e non dello spostamento. Quindi lo spostamento fisico, ma anche metaforico, torno indietro per andare avanti, è sul piano, diciamo, bidimensionale. La tridimensionalità è data dalla relazione. L'elevazione sarebbe proprio della Teshuvah, che è appunto arriva fino al Fisra Kamod, arriva fino al trono della gloria di Dio. Il rapporto è che non è un mistico, non è di scuola cabalistica. La tradizione del momento Mussar è in realtà una tradizione che è totalmente ancorata e radicata nel mondo delle Shemot rituali. Quindi le Shemot in realtà che discendono dal Gaon di Vilna, che era un ampi Hasid, sebbene fosse molto, molto formato anche una tradizione mistica. Quindi non è uno che induce nella mistica ogni volta che parla di qualche cosa che ha a che vedere con la mistica, dice premette, non abbiamo endano esec, non abbiamo a che fare con questi discorsi, però fa a che fare, dopodiché ce li mette dentro e ci complica di molto ragionamento. Ma certamente lui dice che e non cita la foto, semplicemente dice באמת מצינו בספרים הקדושים, nei libri sacri, nei libri sacri, in generale un modo per intendere tutta la tradizione, diciamo, della Kabbalah, lo dice così, che detto in questi sacri libri, qualche cosa che potrebbe essere perfettamente applicato alla Teshuva. Traduco letteralmente la sua citazione, che è una citazione che non sappiamo da dove viene, io non so da dove viene, perché lui non la indica, dice così. È detto lì che la Kabbalah ol Malchutò, l'accettazione del gioco di Dio, ovvero l'accettazione dell'esistenza di Dio, va bene? Accettare il gioco di Dio è quello che noi facciamo quando, diciamo, Shema Yisrael, Hashem Elohim, Hashem Echad. La Mishnah lo dice molto chiaramente, quel brano dello Shema è Kabbalah ol Malchut Shamayim, l'accettazione del gioco del cielo, l'accettazione del gioco di Dio. Traduciamolo in un linguaggio più comprensibile per noi, accettare il gioco di Dio vuol dire che accettiamo che Dio c'è. Anzi, proclamiamo che Dio c'è, e accettiamo che Dio è su di noi, va bene, non che, vabbè, c'è, ma non ce ne frega un cavolo, che accettiamo che Dio è su di noi. Allora dice così, che in che cosa consiste questa Kabbalah ol Malchut Shamayim, in che cosa consiste l'accettazione del gioco di Dio, ovvero l'affermazione dell'esistenza di Dio? Attenzione, lealo, col Maasav, vetiburavo, umashavotavo, elevare tutte le sue azioni, ognuno deve elevare le sue azioni, le sue parole, i suoi pensieri, ma trova mitzvot, nella Torah del mitzvot, le madrigali o terche qua, ad un livello superiore. Questa è la Kabbalah Malchut Shamayim. Allora dice, ma è strano. Qui impariamo una cosa di nuovo in questa affermazione. Che cosa impariamo di nuovo? Abbiamo sempre pensato che la Kabbalah Malchut Shamayim, ovvero l'accettazione di Dio, l'affermazione di Sente di Dio, fosse un fatto di munà, di fede. E invece no, dice. Questi libri che cosa ci dicono? Che invece è una dimensione di la Kabbalah come possiamo mai, l'accettazione dell'esistenza di Dio, non è una situazione di semplice fede, ma è una questione di elevazione della propria volontà, del proprio culto ad un livello più elevato. Ovvero, non si può essere statici. La Kabbalah come possiamo mai è contro la staticità. Ma la staticità non è solamente la staticità avanti e indietro, che apparentemente un movimento, ma in realtà può essere una grande stasi, questo è quello che cerca di dire lui, mi sembra, quanto piuttosto un movimento verso l'alto. Perché avanti e indietro, e se io faccio avanti e indietro, rischio in realtà che vado avanti, che ritorno indietro, che vado avanti, che ritorno indietro, in realtà non lo muovo. Se invece io riesco a elevarmi, andare al piano di sopra, diciamo così, allora in realtà sto facendo questo percorso di reale accettazione del gioco di Dio, che è, come dice, come dicono i Seferim Kedushim, questa, diciamo, elevazione ad una madrigale, ad un gradino, ad un livello superiore. E adesso lui lo traduce in termini di Shuvah, questo. Lui lo traduce in termini specifici di Shuvah, che mi sembra la parte, a me è la parte del discorso che ho colpito di più. E lui parte da le tre dimensioni che nella citazione lui ha proposto, che sono, attenzione, azione, parole, pensiero, in questo ordine, azione, parole, pensiero. Allora, lui che cosa dice? Può essere che uno abbia peccato, abbia una colpa nelle sue azioni, e può essere che abbia anche delle colpe gravi rispetto alle sue azioni, e può essere anche che attraverso le colpe gravi delle sue azioni sia arrivata quella che tecnicamente nella Torah è chiamata la pena del carattere. Il carete della nostra visione, a parte di questo Mahamar un po' banale, devo dire, la nostra visione è la recisione. Il carete è finito, c'è niente più che fa, si è tagliato, si è reciso, eccetera, eccetera. Lui dice, attenzione, non la recisione, se andiamo a vedere bene nella Torah, che cosa è scritto? Venichretà a nefesh, verrà recisa quella nefesh, che noi traduciamo quella persona, ma lui prendendo il lessico della tradizione mistica, dice no, Nefesh non è la persona, è un livello spirituale dell'uomo, il livello di Nefesh, un livello, ma ci sono altri livelli. Allora lui sta dicendo, può essere che uno abbia delle colpe nelle azioni che hanno intaccato talmente profondamente la sua Nefesh, addirittura al punto da recidere la sua Nefesh. È tutto perduto? No, non è tutto perduto, perché ci sono livelli spirituali non individuo superiori. Il livello immediatamente superiore della mente c'è il Ruach, E ogni livello spirituale è strettamente connesso con l'altro, non sono livelli spirituali indipendenti. Immaginiamo, se dovessi anche questa presentare graficamente, una sorta di stratificazione, no? Un'archeologia spirituale, per cui c'è un livello basso spirituale che è Nefesh, un livello più alto che è Ruach, un livello ancora più alto che è Neshamah, poi ce ne sono altri, come si ferma a questi tre, va bene? Ognuno di questi livelli è strettamente connesso con quello superiore e con quello inferiore e può ricorreggere, può riaggiustare quello che nel livello inferiore sembra perduto. Lui dice, è vero che nelle azioni uno può arrivare a commettere azioni che portano al Karet, ma solamente nella dimensione di Nefesh c'è scritto la Torah che è Karet. Ruach non ci può essere Karet. Nella dimensione del Ruach non ci può essere Karet. E quella dimensione del Ruach? Ruach è Ma'elelah, lo spirito parlante, la parola. Vi ricordate, azione, parola, pensiero. Allora, ognuna di queste dimensioni spirituali è riferita ad un ambito di azione. Azione, parola, pensiero. Azione, Nefesh, parola, Ruach, pensiero, Neshamah. Ciò che io ho rovinato con la mia azione al punto di arrivare al Karet del Nefesh, può essere attraverso l'adeguato uso della parola, che è caratteristica della tua, addirittura tu dice una cosa grandiosa, dice così. Il Ruach non può essere distrutto. Se una persona utilizza le forze del Ruach, ovvero la parola, può costruire attraverso di esse ancora la sua Nefesh dalla distruzione. Io posso andare ad aver distrutto attraverso le mie azioni, dice Ravolve citando Seferim Kadoshim, la mia Nefesh, ma se io utilizzo la parola, che è un livello superiore, ma che non è indipendente da quello sotto, la parola che pertiene al mondo del Ruach può non solamente elevare, ma riaggiustare e ricostruire la distruzione che va causata nel livello inferiore della Nefesh. E così è vero se io ho usato male la parola, che vuol dire usare bene la parola? Che vuol dire usare in maniera, diciamo, elevante la parola, dice, studiare la Torah, pregare, fare confessione, cioè usare la parola per un'elevazione spirituale. E così ancora, se io ho usato male la parola, parlo male degli altri, faccio maldicenza per esempio, ebbene interviene la dimensione della Neshamah, che è caratteristica del pensiero, che può aggiustare la parola che è stata intaccata da un cattivo uso, che a sua volta avrebbe potuto aggiustare l'azione che è stata intaccata da un cattivo uso. Allora capite che se la vediamo così la Teshuvah, la stiamo vedendo in una maniera diversa. Io per fare una Teshuvah che funziona, direbbe a volte, devo andare, esattamente come ha detto il Seferim HaKedoshim, di livello in livello, devo salire in livello, perché se non salgo in livello in realtà non aggiusto. Non solamente riscendo, direi, ma addirittura sprofondo, se vogliamo dirla in una forma più estrema, no? Sprofondo senza possibilità di uscita. Mentre invece se io salgo, quindi se vado a livello superiore, aggiusto anche quello che c'è sotto. È una visione duplicemente ribaltata, perché in generale io ho bisogno di una parte in basso più solida per reggere ciò che c'è sopra. Lui ci sta dicendo il contrario. Ci sta dicendo che quello che è più in basso può essere sempre riaggiustato da quello che è sopra. E sta dicendo anche un'altra cosa che rispetto a una prospettiva e percezione abituale è un po' strana. Noi ovviamente che siamo dei bracconi, diciamo, occhi l'ebraismo è una serie di cinema, facciamo certamente è così, perché io non voglio dire il contrario, non voglio dire che l'ebraismo, ma capite bene che qui l'ordine è azione, parola, pensiero, in una graduazione. Una gradazione che va per elevazione, per cui la dimensione più elevata che è riaggiustatrice potenziale di tutta la dimensione del pensiero, perché il pensiero è quel pensiero da cui parte la parola, da cui parte l'azione, quindi c'è una ricaduta dal pensiero verso l'azione, più che un'influenza dell'azione verso il pensiero. E se voi ci pensate, veramente gli atleti di Perosso sono stati esattamente così. Cominciano col pensiero, perché la prima dei 10 comandamenti è una mitzvah di pensiero che basta, credere, che vuol dire credere, se non è una questione di pensiero. Poi si passa alla parola, no? Non pronunciare e poi all'azione. E nelle seconde tavole si fa azione, ma non uccide, non ha, parola, non fa parte di risonanza, pensiero, non desiderare. Quindi in realtà all'inizio e alla fine c'è il pensiero. Quindi vuol dire che il pensiero sembrerebbe avere la forza e la potenza più grandiosa. Allora, concludo velocemente. Mi sembra che lui veramente ci proponga un movimento diverso, che ripeto, non va a negare il movimento abituale che abbiamo visto, ma lo integra. Lui dice, in effetti, la Teshuva, la grandezza del Teshuva è proprio quella di, almeno, potenzialmente spingere l'uomo a elevarsi spiritualmente da un livello all'altro. E dice questo anche qui, tradotto letteralmente. L'esperienza ci insegna che chi si rammarica, usa il termine che prima Rapper Rock all'inizio ha imparato, io non sapevo che Caradocchi, non ho mai pensato che ci fosse una, non sono un esperto di laico maestro, questo si intende, decisamente, però è interessante questa cosa, che la rovina in realtà è, come dire, no? Il fatto che io si rammarica, ma rammarica appunto è quando ormai la situazione non ha. Lui dice, l'esperienza insegna che colui che si rammarica, c'è il Micharet, rispetto alle proprie colpe, e anche prende su se stesso spesso di non rifare ancora una volta quello, l'errore che aveva fatto, tuttavia il giorno dopo di Kippur ricade nello stesso errore. L'esperienza gli insegna, in effetti, come dai che stai dicendo, cioè, se ognuno guarda se stesso, io guardo me, non guardo gli altri, ma se guardo me posso dire tranquillamente che quello che dice lui è assolutamente vero. Cioè che in effetti noi ci riproponiamo a Kippur, ci rammarichiamo degli errori, ci proponiamo non lo farò più, la semplifico molto, ma tanto per intenderci, e però poi nella pratica, senza andare, per carità, a leggere la traduzione di tutte le colpe che ci attribuiamo dicendo non faremo più, perché se poi andiamo a vedere proprio quello che diciamo durante le filosofie, 10 liberi, ce ne diciamo tante che fanno dei conti, ma nella realtà proprio della nostra esperienza, il rammarico e anche la riproposizione sincera, non falsa, però spesso non è seguita, perché non ci si riesce, non perché ci sia una mala intenzione, perché in effetti, nonostante consorto, nonostante questo reale rincrescimento, nonostante questa reale proposizione di non fare più, nonostante questo, tuttavia, diciamo così, il giorno dopo di Kippur, uno inciampa di nuovo nelle stesse cose. Perché? Perché Nishak un mente automazzato, perché in realtà lui è rimasto nella stessa situazione, vuota, ma pregai nello stesso livello. Allora dice sostanzialmente che in realtà se non ci si eleva, lo spostamento orizzontale è in realtà una immobilità. Questo mi sembra che dica, come almeno rispetto a quello che io ho sempre pensato, una prospettiva completamente nuova, che se appunto non si fa questo costante e costante, continuo e graduale, lo dice alla fine, c'è una seconda parte che vi risparmia, ma in cui lui molto, diciamo, sottolinea questa necessità della gradualità della salita, ma se non ci si impegna ad una salita, a una graduale elevazione spirituale, in realtà il rischio è che, con tutte le buone intenzioni e con tutta l'onestà, quella che è un rincrescimento, una riproposizione, in realtà sia che ritrovi nello stesso posto di prima e quindi inequivocabilmente, gioco forza, autoconsorto, nonostante tutte le tue intenzioni, in realtà rinciamperei per forza in quello che era l'inciampo in cui si è inciampato la volta precedente. E per dimostrare questo, e mi piattaccio, lui dice che in fondo questo tipo di meccanismo è veramente proprio dell'uomo, cioè questa necessità di andare verso l'alto, non solamente andare avanti. Andare verso l'alto vuol dire trovarsi una dimensione nella quale quello che sembrava fondamentale nel livello precedente, in realtà nel livello successivo diventa assolutamente secondario, trascurabile. È così, no? Cioè se io mi concentro solamente sulla azione, è un po' quello che diceva forse all'inizio Rabbia Rocca prima, in un ambito diverso sulla grande emotività, che è un'emotività legata alla pratica, va bene? Ma se in realtà poi mi fermo solamente alla pratica e non faccio uno scatto andando dalla pratica alla parola di Torah, quindi studiare la Torah, o al pensiero di Torah, in realtà resto fermo. Se non mi impegno in questo, è come, lui dice alla fine, ma così funziona nello sviluppo dell'essere umano. Il bambino, quando è ad una certa età, ha dei giochi che gli sembrano assolutamente tutto il suo mondo, senza i quali non riuscirebbe assolutamente a vivere. Ma nel momento in cui va, cresce, va bene, e non è solamente una crescita cronologica, ma è una crescita, è una, diciamo, crescita, chiamiamola umana complessiva e quindi anche spirituale, ciò che era fondamentale a livello precedente diventa solamente trascurabile. E ognuno, chissà quanti di noi abbiamo a casa di scatolone, ci stanno i giochi di quando avevamo 3 anni. Sì, li teniamo perché sono un bel ricordo, ma certamente quello che rappresentavano per noi, quello che era fondamentale per noi in quei giochi allora, oggi assolutamente non lo è più. È una memoria di quello che eravamo, ma per noi non sono memorie importanti, ma non rappresentano quello, sono il passato, il superamento. Allora, qualcuno dice esattamente così deve funzionare il processo spirituale dell'uomo, che è l'accettazione di Dio. L'accettazione di Dio è sempre una salita. Se non c'è salita, in realtà c'è immobilità. Allora, mi sembrava, diciamo così, interessante, e concludo, raccontando un raccontino che ho letto in un libro di Buber, che sarebbe il traduttore fondamentale nel mondo occidentale della tradizione cassidica, diciamo pure anche un buon santificatore, nel senso che ci ha proposto solamente raccontini, mentre il pensiero cassidico in realtà è un pensiero complessissimo, però ha avuto un grande merito per conoscere lo spessore attraverso i racconti di quello che è il cassidismo, ad un mondo che pensava che i cassidini fossero solamente un po' dei pazzi o un fenomeno folcloristico. Allora, il racconto che lui porta vede come protagonista un Hasid, un discepolo del reggente di Dublino. Questo Hasid ha deciso di fare un digiuno lungo una settimana, è quasi finito, però ha una sete spaventosa, e va e dice, vabbè, non ce la faccio più, non ci riesco, vabbè, non sono riuscito nel mio intento, e va e si avvicina ad una fontana. Si fa per bere l'acqua, quando dice no, beh, non veramente sono riuscito fino adesso, per quale ragione devo, come dire, perdere tutto quello sforzo che ho fatto fino adesso, e se ne va, si allontana dalla fontana. Però poi pensa, no, ma adesso io però non vorrei essere malato di orgoglio, non vorrei inorgoglirmi proprio di dire, ma guarda un po', sono riuscito addirittura ad andare contro la voglia che avevo così profonda di bere, e quindi forse è meglio che io bevo in realtà, perché se io non bevo in realtà mi inorgoglisco troppo, peggio essere orgogliosi che arrivare alla fine del digiuno. Si riavvicina un'altra volta alla fontana per bere, quando gli passa completamente la sete e riesce a concludere il suo percorso. Va il giorno dopo dal suo rebbe, il veggente di Lublino, e questo sente la storia e attenta con una parola, rammendo. È molto strana questa, e qui finisce la storia. Allora, Buber nel libro, un libricino molto piccolo, che forse molti alcuni di voi hanno letto, Il cammino dell'uomo, un micro libretto, sono 50 pagine, si legge in mezz'ora, e più volte ritorna sul possibile significato di questo racconto, perché in prima battuta sembra che il rebbe rimproveri il suo discepolo, e se non ci ha messo una toppa, però è possibile che di fronte, cioè, qual è il tenere del poveraccio? Questo, insomma, ha cercato di fare quello che poteva fare, addirittura dov'è l'errore? Allora forse in realtà, questa è una ipotesi alla fine del ragionamento Buber, forse in realtà il rammendo è questo procedere a zigzag. Il rammendo in realtà che cos'è? Il rammendo non è una toppa, va bene? Ma è, in realtà io io appunto rimetto insieme, ho uno strappo e rammendo lo strappo. Allora forse quello che il recente Rubino dice al suo discepolo è che in realtà per cominciare realmente un percorso, che era il percorso che il suo discepolo doveva fare, un percorso spirituale, fare il digiuno non è che lo fa il digiuno perché faceva la dieta dei sette giorni, era un digiuno per una diciamo testimonianza di percorso spirituale. Ma per riuscire a fare un percorso che funziona, in realtà uno deve prima rammendarsi, cioè prima deve in qualche modo unificarsi, questo è quello che dice Buber in quel libro. Cioè se uno non unifica se stesso spiritualmente, in realtà è difficile che riesca a fare un percorso. Questo sarebbe il senso del raccontino. Di sempre questo raccontino può funzionare con il discorso che fa Rapolpe, perché in fondo Rapolpe ci sta dicendo che è nella percezione unitaria della dimensione spirituale dell'uomo, né Peshtura né Shamah, che è possibile in realtà fare un percorso. Se io non percepisco che le mie dimensioni spirituali interiori, non traduco perché non sa, se, alla fine lo traduciamo con dei sinonimi, no? Né Peshani, ma lui spirito, né Shamah, se li traduciamo così, perde il senso il discorso, quindi sono tre dimensioni spirituali diverse. Se non percepiamo che queste dimensioni spirituali diverse in realtà sono assolutamente unitarie e io con ognuna di loro posso veramente recuperare, ricostruire la distruzione di quella sottostante, io non posso fare nessun percorso di relazione, quindi non c'è nessuna tessura possibile. Solamente se io parto dalla consapevolezza che sono un essere unitario, anche se sono fatto di sono composto, va bene, e lo percepisco che sono composto. La mia azione è una cosa, la mia parola è un'altra cosa, il mio pensiero è un'altra cosa. Se l'azione, il pensiero e la parola, l'azione e la parola, pensiero, scusate, vanno in direzioni contrapposte e contraddittorie, ovviamente l'unità si disintegra. Se le azioni, le parole e il pensiero riescono, o almeno uno tenta di farle andare nella stessa direzione, e quindi cerca di elevarsi, allora è possibile che possa fare questo percorso di relazione spirituale e quindi è possibile che la sua persona in realtà sia una persona che non lo fa restare sempre allo stesso posto. Grazie.
Una domanda bellissima, se fosse. La volta era anche un psicologo, no? Anche mi sembra di capire da quello che lui in qualche modo è sicuramente in atto un processo conduttivo, cioè è un pensiero che attraverso la parola ci permette di modificare il mondo delle nostre azioni fino al punto addirittura di poter superare l'interesse del mente. A questo punto mi chiedo, ma lui prevede, cioè mi sembra che questo discorso escluda invece un processo di tipo deduttivo, cioè infatti già l'esperienza dimostra addirittura arrivare a modificare il pensiero e poi chiaramente modificherà, diciamo, con un discorso circolare, però se dal mondo delle azioni, quindi magari dall'esperienza, dal processo deduttivo noi possiamo anche arrivare a migliorare il nostro pensiero.
Mi chiedo come possa essere spiegato questo percorso ascendente in maniera diversa rispetto a quello che noi vediamo in tutti i nostri giorni, perché per noi è un percorso ascendente. Quindi c'è qualcosa in più che fa questo. E non è cioè, mi chiedevo qual è la differenza nella scelta, perché vedo che c'è un percorso involontario avanti e indietro, partire da lo stesso punto, e poi un percorso di ascesa. Però noi vediamo, è molto difficile, insomma, sulla testa, abbiamo il percorso in ascesa e dire, beh, l'abbiamo scoperto adesso, no, lo sapevamo. E Invece mi interessa moltissimo, magari soprattutto sopra perché è questo, il romendo. Perché mi viene in mente ovviamente la vecchia Singer, no? Perché immagino. Perché il mi riferisco a quello che cercavo di dire prima malamente, il percorso in ascesa come quello in orizzontale, cioè verticale, non orizzontale, sono percorsi più o meno lineari. Parola, azione, pensiero, più o meno, li vediamo in orizzontale, li vediamo in verticale, sono sempre lì. Poi ognuno di noi decide quello che viene prima. Io invece trovo veramente molto interessante da approfondire ed è veramente, perché questo è un percorso in verticale, ma è un percorso come la macchina nella fine, cioè è un percorso che ci ha utilizzato, cioè c'è il pensiero, c'è l'azione, c'è la parola, c'è l'azione, c'è il pensiero, c'è la parola, e si ritorna sempre. Però secondo me la cosa molto interessante che si trova in questa che la verticalità è la diversità di questa verticalità è che è una verticalità utilizzata, cambia il senso di una verticalità cielo terra o esterno, diciamo così, come qualche volta abbiamo.
E chi c'è una domanda?
Ma Luca non era molto interessante, grazie anche a.
Una volta ho letto anche un pensiero di Rav Shammi Shmuel in cui anche lui si inoltrava tra il problema tra pensiero, parola e azione, e lui sottolineava il fatto che il pensiero non ci appartiene, ma appartiene a Kadosh Baruch Hu, perché molte volte a noi ci vengono dei pensieri all'improvviso di cui noi non siamo padroni, quante volte ci viene un brutto pensiero. E a volte rimaniamo pure inorriditi di quello che abbiamo pensato, no? Cioè questo vuol dire che il pensiero non appartiene a noi, appartiene anche a noi. E allora, la domanda che mi faccio nella dinamica che ci hai stupendamente illuminato, in queste dinamiche tra pensiero e azione, è se non è il fatto di ripulire, essendoci un movimento di tesciuvato, non è. Forse va ripulito, no? Un pensiero che ci ha portato a uno strappo con Kadosh Baruch Hu. Se non è solamente unicamente lo studio di Torah che può essere un modo di ripulire il pensiero per poi iniziare questo meccanismo che c'hai, che racconti ci propone. Oppure la presa di coscienza che invece fa.
All'università, ma quando noi diciamo la settimana, non è forse magari un elemento
ma non è un tecnico che magari dobbiamo recitare o sulle concentrate si importa nell'ultimo che ci permette appunto di migliorarci magari anche nel tutti, no? Anche dalle lavori, quante volte magari c'è un ordine, ora penso da per gli altri che ci sono tutti. Un'altra cosa riguardo alla derivazione in atto, no? Quanto c'è la sana, quanto ci abbiamo in quest'altro con la terra.
Invece vediamo ci sta appunto questo elevato, ma non è un'altra cosa che Dio ci dice, ci aiuta di elevarsi appunto per far fare tre volte quando non so fare più, grazie per te. Ciao. Mi avete un sacco di spunti. Allora, Agari, come c'è? Va bene, allora intanto rispondo agli altri e un po' secondo me anche a Roberto, cioè per ripensare, poi arrivò la tua risposta, ripensandoci, se voi immaginate, in verità, come dire, un andamento zigzagante è esattamente la composizione di un movimento orizzontale con un movimento verticale. Cioè, se voi mettete, no, una cosa che fa così, una cosa che fa così, viene fuori esattamente un movimento a zigzag, potremmo dire, no? Questa è l'idea, cioè, che alla fin fine non è sufficiente, è solamente l'uno e solamente l'altra, solamente la composizione di un movimento orizzontale con un movimento verticale, che per forza di cose è un movimento, diciamo così, ondulatorio, perché è esattamente come, se, a ripensarci bene, ritornando alla Singer, cosa faceva la macchina da cucire, no? C'è un movimento orizzontale perché uno porta il telo, diciamo, così in orizzontale, ma il lago sta facendo un movimento verticale. In effetti viene fuori un elemento, irrannendo un movimento zigzagante. Quindi vuol dire che alla fin fine, forse, allora a questo punto abbiamo un'altra interpretazione da dare al racconto del regente di Dublino che Buber non aveva pensato, che in realtà quando lui dice rammendo, dice al discepolo che in realtà non, è l'unica cosa che l'uomo riesce a fare, se riesce a comporre questo movimento, diciamo, di tentativo di andare avanti che ogni tanto è un ritornare indietro, con un movimento di salita, alla fin fine per forza di cose non possiamo fare altro che andare a zigzag, che è un po' forse quello che mi sembra suggerisse Roberto. Dal punto di vista cronologico è più probabile che la volta prenda dalla tessera, assolutamente per una ragione, diciamo, squisitamente cronologica, ma la scuola assolutamente la stessa, cioè il Rav Dessler era il figlio e anche aveva sposato la nipote, era il figlio di uno che è stato direttore del Bet Midrash, Bet Torah di Kelm, il cui fondatore era stato Rabbi Simchasis di Kelm, l'alter di Kelm, Sara di Kelm. Lui aveva sposato la nipote e la figlia del figlio, è stato moltissimi anni a Kelm, poi si è trasferito in Inghilterra, ha fondato la Yeshiva di Gasevi, poi è andato in Israele, è stato guida spirituale della Yeshiva di Poinich, e il Rav Volbe è stato il discepolo fondamentale di Rabbi Yerucham Levi di Mir, che però anche lui aveva studiato a Kelm, quindi la scuola assolutamente quella. Quindi sarebbe interessante, io non ho presente bene, però mi sembra che assolutamente coincida il discorso, diciamo, della linea verticale, sì, della linea verticale, e però di questo mandamento così. Per rispondere a Gabi, allora in effetti il rapporto è interessante perché ha anche frequentato per un certo periodo l'Università di Berlino, che è una cosa molto particolare, una vita molto particolare da Polde, perché lui è stato per un certo periodo a Berlino e poi è andato durante la guerra, è stato molti anni in Svezia. Ha vissuto in Svezia dove c'erano pochissimi ebrei, quindi ha vissuto una vita ebraica assolutamente isolata, assolutamente particolare, e in effetti ha frequentato per un certo periodo le lezioni di Piaget, quindi ha avuto una, e si sente nei suoi scritti, E è interessante perché in realtà la scuola del Mussar è una scuola per molti versi molto comportamentista, cioè molto che parte dall'azione e parte dal presupposto, che è molto diffusa nel pensiero ebraico, per esempio molto chiaramente espresso dall'autore del Sefer HaMitzvot, molto prima ovviamente, che appunto l'azione incide sul pensiero. Allora mi sembra che funzioni così, se dovessi dire, che nella prospettiva dell'azione, diciamo, corrotta, rovinata, il livello superiore può riaggiustare l'azione rovinata, il livello che è la parola, il livello superiore può aggiustare quella sotto. Però nella prospettiva invece di un'azione non corrotta, non mi piace usare molto il termine corrotto, non è la prima cosa che mi viene in mente, tanto per intenderci, il meccanismo, diciamo, dal basso verso l'alto funziona in maniera assolutamente chiara ed evidente, cioè nella prospettiva dell'adesione al sistema di azioni che la Torah rappresenta, che non è solamente un sistema di azioni evidentemente, l'azione ha un'influenza enorme sulla dimensione della parola e sulla dimensione del pensiero, assolutamente enorme. Quindi a dire così, che nella prospettiva positiva l'andamento è azione parola pensiero, ma d'altra parte abbiamo sempre la possibilità nel caso in cui qualche cosa andasse storto, ovvero non riuscissimo a mantenere le azioni adeguate a quelle che dovrebbero essere, però a fare il percorso inverso. Perché se invece le facciamo solamente in una direzione siamo rovinati, per dire in poche parole, cioè se io agisco male è finita la storia, invece lui mi sembra che abbia la possibilità di prenderla anche dall'altra parte.
Esattamente
così. Proprio così. Addirittura la possibilità assolutamente di attrarsi, addirittura proprio lui dice di not di costruire ciò che distrutto. Quindi è esattamente quello che c'è di letturare. E per rispondere a Pontecorvo, due cose, allora. Questa cosa dello Shema in effetti è certamente un invito al pensiero, alla concentrazione. Quello che dici mi sembra molto corretto, nel senso che se noi nel momento in cui diciamo lo Shema è come se stessimo dicendo accetto il primo comandamento, va bene, e in Maestri hanno fatto proprio un'analisi comparata per quello identificabile, ogni parte dello Shema uno dei 10 comandamenti, e ovviamente io sono scelto Dio corrisponde al Shema Israele al Shema. E abbiamo detto che il primo 10 comandamenti è un comandamento, un dibur puramente di pensiero, perché che cos'è altro se non pensiero? Oggi c'è una traduzione pratica, un altro discorso, ma chiaramente una dimensione di pensiero. Quindi in realtà, in effetti, questo coprirsi gli occhi, mi sembra che addirittura, la direi, quando tu parli tu stavi dicendo, per allontanare eventuali pensieri negativi, no? Mi sembra forse che si potrebbe fare un passo ulteriore, cioè alla fine di dire che se noi proclamiamo l'unità di Dio e l'unicità di Dio, che sono due cose diverse, non solamente diciamo che Dio è uno, ovvero che non ce ne sono tanti, ma diciamo anche che Dio è unico, in realtà diciamo che Dio è l'unico, cioè stiamo dicendo non solamente che è l'unico Dio, ma è l'unico, che è l'unica realtà, in realtà è Dio. Quindi in realtà addirittura potremmo dire non solamente che ti allontani i pensieri cattivi, ma che in un certo senso tu dovresti includere qualsiasi pensiero dentro la realtà di Dio, che non c'è altra realtà nel profondo altro che Dio. E quindi quando riflettiamo, no, e ci copriamo gli occhi, è pensare veramente che tutto è uno, quindi che è il massimo pensiero della concentrazione, addirittura proprio nel senso letterale del termine, il concentrato è fate tante cose, una cosa sola, quindi questo vuol dire concentrarsi. E certamente perché c'è un altro noi fisicizziamo nel momento in cui recitiamo la Kedusha, esattamente questo tentativo di elevazione che poi è corrispondente alla Kedusha che dicono gli angeli, quindi in questo modo certamente c'è una diciamo concretizzazione di questo meccanismo, direi.
Posso viene coinvolto il pensiero. A chi tu le conosce
qua c'è una, un problema di parola, infatti non è un caso, diciamo, di tutti c'è la voce, e sono cose che secondo me perché la relazione, infatti sappiamo che dobbiamo far subito la vita nella città, perché dobbiamo scegliere la individualità, metterci nel mondo reale. Allora io pongo la domanda a quello da voi. Penso a Peucci che la fa una crescita tra il mondo dell'azione, il mondo della parola e il mondo del pensiero. Cresce con questa spiegazione che parte mente mi dà molto la situazione. A parte di veloce scena partiamo dal mondo del pensiero, poi andiamo al mondo della parola e arriviamo al mondo della relazione con il suo corpo. Allora direi che alcuni oratori sappiamo che il mondo del referismo, cioè l'espressione di anche studiare di Yoshua, che è sul sezionato a Mizzano, o a sì, che il mondo del referismo intendo che cultura di contraddizioni, ma come possono conciliare queste due tesi di gran volte e del fatto me? Allora viene prima il mondo del pensiero, come giustamente detto te, al punto che noi migliaiamo, accettiamo, non lo so mai, che in realtà c'è coinvolto il mondo del pensiero, il mondo del cuore, che vuole la età, oppure parte dal mondo dell'azione, eppure tutta, ovviamente è un capitolo con la realtà, perché sappiamo che la regia, magari prima è stata una realtà, è la discussione tra l'unica che è stato creato prima il cielo con la terra, c'è tutto il problema di accogliere la scala dalla terra al cielo, c'è il problema di Giuseppe che sorge prima in Bologna e poi sono a terra e poi in cielo, come si conciliano le due cose?
Ancora 10 minuti, poi la sorveglianza ci caccia via. Beh,
se no tra fratelli. Certo, però la domanda è rivolta anche a Rosella Rocca, quindi no, io in realtà prima cercando di posso individuare una risposta da sé in realtà. Ferma, mi sembra che
non possibile.
Allora, in effetti c'è un problema, nel senso che la Neshama dice sono nitsuzze, sono proprio scintille di dimensione quasi divina, va bene. Quindi è chiaro che c'è un pensiero che è nostro, ma c'è anche una componente che viene in un certo senso da fuori di noi, effettivamente per ripulire, come dicevi te, quella dimensione, la strada è, lo dice a volte, lo studio della dottrina, il pensiero.
Che parte tutto dallo studio della dottrina che ti ripulisce il pensiero che poi sì, fa questo movimento.
Esatto, perché c'è la cascata. C'è. Quello che dice Jonathan è, non voglio rispondere, non so rispondere. Non so rispondere, perché io non ci apre moltissimo la questione, è interessante che effettivamente la discussione se è stato creato a Ticino, è stato creato a Nissan, se prevale il progetto, il pensiero della creazione o la realizzazione della creazione. E questa è la discussione, va bene? Cioè, cielo e terra, terra e cielo. E a me sembra che non ci sia necessariamente contraddizione, cioè mi sembra che se la mettiamo così, abbiamo, come cercavo di dire prima, no? Un'ancora che è la seguente. L'andamento è un andamento che sembrerebbe, se tutto fallisce, tutto va bene, riuscire, diciamo così, a incardinare l'azione in un'azione che è quella adeguata, e l'azione si porta dietro, eleva costantemente la corona del pensiero. E quindi apparentemente sembrerebbe che per quando tutto va bene, ma quando tutto va bene, punto interrogativo, evidentemente, allora noi possiamo anche dire che è per procedimento induttivo, diciamo così, comportamentista, che io faccio, il mio fare in realtà influenza quello che io sono dentro e via dicendo. Però è anche vero che molto spesso non va tutto bene, perché non riusciamo a fare tutto bene. E allora abbiamo comunque la forza del pensiero, e qui rientra quella discussione in cui che cos'è che è rilevante per la creazione del mondo. Quando è stato creato il mondo? Il mondo è creato quando Dio ha pensato di crearlo, o il mondo è creato quando Dio materialmente lo crea? Quando Allah de Mahashava è salito nel pensiero di Dio, o quando materialmente l'ha pensato? Così come l'uomo, il feto, da dove comincia? Perché è una discussione parallela. Da che punto comincia? Comincia da qua o comincia da qua? È sempre la stessa, è sempre la stessa. Non, penso che sia difficile dare una risposta, penso che come sempre le contraddizioni possono restare contraddizioni, perché alla fin fine si possono mettere insieme, cioè sono due strade che possiamo prendere tutte e due da una parte e dall'altra, a seconda delle necessità che realmente nell'esistenza abbiamo. Io risponderei così.